Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentrovati, alziamo un attimo la nostra sigla sottofondo, la nostra famosissima sigla, ormai chi conosce tra noi, bentrovati da Nicola e da lontano che mi ha preparato, quindi ho potuto venire a causa impegni, ma voi vedete presto a mio a fianco durante la trasmissione, quindi bentrovati da Nicola, questo nuovo appuntamento con Siamo a Furta, in diretta a Radiofonica, come sempre, fino alle 17, da ora, dai 15 e 3 minuti fino appunto alle 17 su radiofonia.com www.radiofonia.com scritto qua a PH, non vi sbagliate, poi da domani poi che sarà disponibile presso appunto nel sito della radio, e quindi ecco, poi da domani chi vuole, chi non sia oggi a ascoltare, domani potrà ascoltare quando vuole la trasmissione. Iniziamo subito una giornata, un sabato anche oggi caldo, quindi bello, non vuoi arrivare, ancora estate rimane predominante. E quindi bentrovati a due realtà che sono diventati due amici fedeli della mia trasmissione, ma un po' penso abbattono i record di presenze al mese. Bentrovato a Pietro Mainè, ciao Pietro.
Ciao Nicola, ciao ai tuoi ascoltatori.
Che non ha seduto da solo, dico bene, ho portato con te due persone, certo. E ricordiamo di che altra fai parte per chi oggi per prima volta sente la voce tua, sente la tua voce. Vai.
Allora, io sono... mi occupo di malattie rare, okay. È stata una conseguenza, diciamo così, familiare, di storia familiare, e mi occupo quindi di malattie rare, questo discorso mi si è allargato e adesso mi occupo di disabilità in genere. E che succede? Succede che in questo percorso che abbiamo fatto ho incontrato quest'altra associazione che stasera ho portato qui da te, proprio perché questo mondo è vastissimo, è necessario che tutti sappiano e possano conoscere quello che c'è nella realtà. Nelle pieghe della storia di ognuno di noi ci possono essere questi momenti particolari. Tu ci dai l'occasione di mettere un po' la luce sopra questi momenti particolari e vedrai che poi ti racconteranno una bella storia.
E quindi presentiamo queste due persone, certo. E quindi bentrovato a...
Martellini Ruggero.
Ciao Ruggero, basta il nome, tranquillo, sì. Grazie, ben trovato.
Dell'associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla, che poi vi spiegherò.
Perfetto. Sei venuto con tua moglie, giusto?
Sì.
Quindi ben trovata?
È a Gabriella.
Ciao Gabriella, ben trovata.
Sono appunto una persona affetta da questa patologia.
Ok, dopo spieghiamo meglio di che si tratta, perché la prima volta che sento questa realtà che conosco, quindi insomma c'è anche questo di sapere di che realtà si tratta. Come dice Pietro, è un mondo, no? Mm-hmm. Vastissimo, ogni giorno no, si scoprono realtà nuove, quindi è
certo,
bello,
certo, sì,
è importante conoscere.
Sì, purtroppo la società ci presenta sempre l'uomo forte, l'uomo in salute, l'uomo sorridente, ma è anche vero che è tutto
per carità,
questo,
sì.
Per carità, però ci sono anche dei momenti nei quali è necessario che ci guardiamo intorno.
Assolutamente, è un ben trovato, ormai è diventato lui un mio fedele compagno di viaggio all'interno del momento a Pionè qui a Radiofonia, qui a Siamo a Furta, a Vigio. Ciao Vigio, ben trovato.
Ciao, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
E anche con te parliamo sempre nel mondo delle api, di progetti futuri, di quello che abbiamo fatto ultimamente, insomma,
certo,
tante cose.
Un passo indietro e un passo avanti.
Bravo, infatti. Allora, parto con Ruggero, portando sempre parlare la musica. Te sei al debutto, siete, poi sì. Vado con Pietro e Vigio. Di che realtà si tratta? Quindi, per chi è la prima volta, no, secondo me è a conoscere. Questa, chi siete?
Intanto siamo un'associazione non profit,
okay.
Ovviamente, che si occupa di questa patologia che si chiama la sensibilità chimica multipla, che ne sono affetti ormai una percentuale consistente soprattutto nelle zone industrializzate, e questa patologia è, diciamo, una sensibilizzazione a tutti i prodotti chimici, e quindi si può insomma ben vedere quali sono, nel senso che ormai in tutte le parti che andiamo ci sono prodotti chimici, quindi queste persone con questa sensibilizzazione quindi vengono delle patologie, perché è una patologia che comunque multiorgano, mm-hmm. e quindi con il tempo che scorre si aggravano, e quindi siccome però il problema è quello che questa patologia non si conosce,
okay.
non si conosce e non è riconosciuta,
ah, okay.
quindi i medici non la conoscono, e queste persone prima di scoprire la propria patologia girano anche dai 5 ai 6 anni in media per capire quello che hanno. E inoltre ci sono pochi medici in Italia che la conoscono.
Quindi è un problema di grandi sostanze, se ho capito bene, in giro che si trovano sì.
negli ambienti. Allora, cominciamo con potrebbero essere i deodoranti, cioè tutto quello che è, insomma, profumazione chimica, o comunque come i detersivi, come gli scarichi da combustione che possono essere quelle delle macchine oppure quelle da camini, da qualsiasi combustione può essere. Quindi tutta questa serie di cose che comunque sono, le troviamo e le incontriamo tutti i giorni. E quindi sono affetti soprattutto per inalazione, insomma,
sì,
no?
Sì.
Perché oppure anche poi questi hanno problemi anche con l'alimentazione, e quindi tutti i prodotti che devono usare sono prodotti biologici, perché anche i prodotti di tutti i giorni si incontrano prodotti che possono avere pesticidi e via dicendo, quindi anche quelli sono causa perché questa non è da scambiare l'allergia, ma appunto è una sensibilizzazione a questi prodotti chimici.
Pietro, poi passo a Roberto, giusto mi hai detto, no?
Gabriele,
scusa. Io prima diceva pochi medici la conoscono e non è riconosciuta, no? È
sì.
un po' come dicevamo tante volte con te, cioè il fatto che è talmente vasto questo universo che molte malattie
sì.
non lo siamo noi, ma non conoscono neanche i dottori e la medicina in generale, no?
E certo, quindi... certo, c'è questo problema. Chiaramente la medicina va per filoni, diciamo così, di cure, di come si dice, di caratterizzazione delle
sì,
patologie,
sì.
diciamo, no? Poi tutto quello che rimane un po' fuori dai binari principali è chiaramente bisogna andare a trovare lo specialista. Loro hanno avuto questo problema, cioè trovare qualcuno che si dedicasse a capire e a identificare, perché come hai visto, siamo entrati qui nel tuo studio, la prima cosa che Gabriella ha sentito
l'odore forte
del no, noi sì l'abbiamo sentito, ma per noi l'abbiamo bypassato subito.
Sento un te
con la mascherina va abbastanza
okay.
bene,
quando mi hanno dice non prima.
Cioè voglio dire, sembra una cosa banale, no? Però uno magari può prendere queste reazioni da una persona, dice ma che è un po' strana questa persona, no? In realtà non è che è strana, in realtà è che la vita è complessa.
Posso?
Vai.
Faccio sempre l'esempio che così si capisce meglio. Quelli che hanno l'allergia ai pollini
sì.
e che tutti conosciamo perché abbiamo un parente, un amico, un conoscente che è allergico ai pollini. E l'allergia ai pollini è una cosa, il polline è una cosa naturale,
sì.
no? Eppure
dà fastidio
e crea problemi, perché io conosco varie persone che no? Gli occhi rossi
sì,
e
si tappasse chiude il naso
via dicendo. Quindi ancor meglio si dovrebbe capire uno che ha problemi con le sostanze chimiche, insomma, questo sicuramente.
Come si vive, scusa domanda
ecco.
immediata, però
sì,
con questo problema?
Allora, le difficoltà sono veramente tante. All'inizio, quando si entra in questo mondo, che qualcuno, come nel mio caso, ci è arrivato piano piano con tante piccole manifestazioni. In alcuni casi, invece, dopo una forte esposizione, è arrivato all'improvviso. Si entra in una specie di limbo, perché ci metti anni, no? Come abbiamo detto, per arrivare a una diagnosi. A volte per puro caso riesci a avere delle informazioni e quindi a trovare il medico che se ne possa occupare. E passato quindi questo primo momento, si ha la difficoltà anche a reperire per esempio tutti i prodotti che servono per l'igiene personale, per la pulizia della casa. Oggi, diciamo, a distanza di anni, io considero che è dal 2005 che ho questo problema, diciamo, si trovano molti più prodotti. Diciamo, prodotti in commercio senza fragranze, diciamo, per la pulizia in generale anche della propria persona, ma all'inizio è stato veramente difficile. Un'altra cosa molto molto grave è il mondo del lavoro, perché io ho perso subito il lavoro. Io lavoravo in un studio dentistico e purtroppo l'ho dovuto abbandonare, non ero più in grado di poter stare in quell'ambiente pieno di disinfettanti. Purtroppo mancano le tutele, non essendo una patologia riconosciuta non ci sono tutele sui posti di lavoro. Noi come associazione abbiamo visto veramente tante persone perdere il lavoro, e si poteva evitare questo magari con qualche accorgimento. Invece qui assolutamente non c'è niente. La mancanza di conoscenza della patologia da parte dei medici è veramente un altro problema grandissimo, perché noi non solo non siamo curati per la nostra patologia, ma ci ammaliamo anche di altre situazioni, purtroppo andando avanti con gli anni. Questa patologia, che crea appunto questa forte sensibilizzazione, ci porta a avere poca tolleranza anche con i farmaci, avere grande difficoltà con i farmaci. Quindi se ci capita di andare al pronto soccorso per un problema improvviso, troviamo il medico che è veramente non sa come intervenire, no? E quindi ci capita o di trovare magari la persona che non dà peso, ma dice ma no, è una cosa psicologica, oppure il medico che ha anche paura veramente di intervenire, perché le reazioni possono essere più leggere, da uno stato di irritazione, ma anche molto molto gravi, fino allo shock anafilattico. Noi abbiamo conosciamo delle persone che hanno avuto anche reazioni molto gravi. Quindi si vive veramente male, e anche l'aspetto sociale, poter andare a un cinema, poter
reazioni, assolutamente. Dopo poi anche l'aspetto sociale. Tanto io ti faccio un momento per il coraggio, però, perché dico sempre, sapete, poi passo video, che chi affronta una difficoltà, che possono malattia, bisogna avere il coraggio né affrontare, né viverci accanto e né presentarti a virgolette. Quindi utilizzo questo coraggio, mentre sentendo il tu e anche di Ruggero, perché non si vuole coraggio nella vita, non è sempre così tutto, no, facile e semplice. No. Torniamo a voi, vado, passo al mondo delle api, vi giro. Passo a te, voi sentendo voi aggiungo qualcosa o passiamo?
Aggiungo
vai,
qualcosa.
Dimmi tu, fai tu, come se fosse a casa tua.
E poi possiamo fare anche del resto. Allora, no, voglio sottolineare che comunque sicuramente lo saprete, cioè questo anche oggi, come vedi, no? Ogni volta che vogliamo condividere qualcosa che ci abbiamo provato, ci siamo sempre riusciti. Sì. Anche oggi i prodotti dell'alveare sono senza chimica, quindi lo saprete, già magari li utilizzerete, se no ecco, ci sono diverse realtà anche in Umbria che appunto producono, diciamo, saponette, ma comunque di derivazione cera d'api, olio di oliva biologico, eccetera, e anche creme viso, eccetera, assolutamente senza. Io ho fatto ho sperimentato alcune cose, tipo una crema, eccetera. Devo dire che effettivamente è molto potente poter ritornare a alcuni prodotti a zero chimica, diciamo, senza togliere niente alla chimica da una parte e da un'altra, per carità, non voglio entrare in merito a questo, ma dico anche che è stato molto apprezzato questa cosa, e per dato di fatto ho delle ragazze apicoltrici che hanno una fattoria didattica, che saluto, che stanno dopo Spoleto, che comunque loro hanno questa produzione di diciamo crema in generale, cosmesi in generale, da prodotti biologici dalla campagna, comunque da api eccetera, e devo dire che l'ultima volta che abbiamo fatto degli eventi insieme, piano piano si sono fatti conoscere e hanno fatto veramente il boom di presenze, tantissima gente si sta riavvicinando, quindi anche il fatto del dal 2005 a oggi però effettivamente no, è anche cambiato molto, c'è una sensibilità proprio diversa della gente verso alcuni prodotti naturali, quindi ci stanno queste realtà anche in Umbria, meno male per fortuna, cose che sono state lasciate forse nel dimenticatoio a 50 anni fa, 60 anni fa, no? Con l'avvento di tutta la parte della forte della chimica 70 anni fa, poi adesso però ci si sta un po' ritornando, e la sensazione che ho avuto parlando con parecchia gente, questo ritorno, questo avvicinamento è stato anche post-Covid, cioè come se il Covid ha spaccato un attimo, ha bloccato un attimo, ha cambiato lo scenario, e la tantissima gente si sta avvicinando sia a un cibo più sano, che comunque ha un apporto di nutrienti migliori, che appunto anche prodotti di cosmesi. Quindi sì.
Sì, noi come associazione siamo aperti insomma a qualsiasi collaborazione con queste realtà che producono, anche per magari spiegare meglio quali sono proprio le problematiche di questa malattia, e quindi magari aiutarli nel fare il prodotto affinché possa essere proprio utilizzato anche dai malati di sensibilità.
Allora, assolutamente, dopo alla fine della puntata ci lasciamo i numeri, vi do i contatti di queste persone, una delle sorelle è farmacista tra l'altro, e proprio fanno sperimento, proprio fanno la base del prodotto, poi comunque prodotti vengono fatti fuori su questi ingredienti, e quindi tra l'altro loro lavorano solo in questo modo, penso che avrete modo veramente di poter collaborare alla grande con queste sorelle, perché veramente lo sono bravissime, tra l'altro hanno questa sensibilità spiccata verso la natura e verso i prodotti della natura. Indubbiamente la sorella che è farmacista si occupa anche di questa cosa, loro fanno proprio vendita, quindi sono a posto diciamo con tutto, non è che è una cosa sperimentale fatta a casa, ecco questo volevo dire, cioè c'è un prodotto che ha un logo, un marchio, un lotto, una scadenza, è un prodotto finito, commerciabile. Mi ci sono trovato insieme a un evento e vi dico è stata una cosa bellissima, abbiamo lavorato insieme anche 2 o 3 anni, sono andato io da loro in fattoria di latte, è stata una bellissima cosa, ripeto, far conoscere questi prodotti anche a chi no oggi dice ma io non c'ho niente, a parte bisognerebbe vedere
appunto
che a oggi con anche grazie alla medicina che c'è oggi, la prevenzione eccetera va bene, però se andiamo con gli strumenti, degli analisi, ci stanno già a vedere qualcosa ci trova.
Assolutamente.
Quindi, ecco, alla fine, però se riusciamo magari a spingere anche, o voi a maggior ragione, come associazione verso quella direzione, credo sia veramente entusiasmante.
Sì, noi siamo appunto pronti a collaborare, insomma, per queste
cose. Vi lascio volentieri il numero e così magari collaborate. Voi dove state? A Foligno?
Beh, l'associazione ha la sede a Nocera Umbra. Però parecchi malati sono di Foligno,
ma poi l'Umbria è
tanto della zona, parlando della zona, ci sono
l'Umbria è tanto piccola che
purtroppo ci sono un po' dappertutto.
Però ripeto, loro possono fare anche vendita del prodotto, perché alcuni li fanno a casa oppure si fa in fattoria, si trova con i bambini, cioè, però non è vendibile, invece il loro prodotto è vendibile, quindi hanno questa cosa in più. Quindi sì, ci dobbiamo mettere in contatto assolutamente.
Allora, vado comunque poi fatto da te, per tu anche di una cosa che fate a ottobre, giusto un evento?
Certo.
Quindi tira fuori la locandina, prepara la locandina.
Sì, prepariamo la locandina.
Così
poi
ne parliamo. A fa poco ragazzi. Eccoci qua ragazzi, ho sentito Pink Floyd con un pezzo, uno dei loro pezzi insomma fantastici di qualche tempo fa. Allora, ritorniamo con Vigio, dopo questa condivisione, parliamo un po' di Apione, come stanno le attività, progetti futuri, insomma, che cosa vuoi in pento, come si dice?
Allora, intanto condivisione fatta, quindi anche questa volta
fatta.
Sembra ogni volta troviamo una scusa per
condividere
qualcosa, siamo quelli che condividono.
Bravo.
Vabbè, però l'importante è che poi si arrivi
assolutamente
ad un risultato, diciamo. Allora, con Apionere come sta andando? Apionere è diventata, ricordo, un'associazione culturale. Sta andando a oggi direi bene, si poteva pensare, ma non me l'aspettavo così, così, così in questo modo. È stato secondo me anche vincente la pensata che comunque abbiamo fatto di passare da una offerta formativa prettamente di una persona libero professionista a, ad avere in offerta formativa del Comune di Perugia una serie di appunto offerte, di pacchetti eccetera, che vedono coinvolti sia liberi professionisti ma nella stessa scheda, sotto la stessa dicitura come soggetto attuatore, la stessa associazione. Quindi questa è stata un'apertura grandissima anche da parte di chi ci conosce, chi ha voluto, vuole che questa realtà vada avanti. Siamo arrivati a numeri alti nel giro di pochissimi giorni, perché poi uscite le offerte formative, indubbiamente le scuole hanno iniziato a chiamarci per fare le attività. Noi facciamo attività didattica sia a scuola che in fattoria didattica. Diciamo il cavallo di battaglia sono le api, quindi con il mondo delle api, la parte della fisiologia sociale, danza delle api, e poi portiamo i bambini e tutti quanti a vedere le api in un ambiente che sono gli apiari didattici presso fattorie didattiche. Però comunque se ne sono aggiunte altre, adesso poi vi dico in questo modo, dico che è stato vincente perché comunque nel giro di pochissimi giorni abbiamo quasi fatto un sold out. Ma perché questo? Perché siamo vincolati al discorso di maggio, l'abbiamo saturato con sì. Le gite, siccome tantissimi vogliono fare le gite, il nostro vincolo più grande è il mese di maggio, quindi stiamo spostando alcune gite magari per gli asili, per l'infanzia, soprattutto più su giugno, perché loro comunque saranno aperti, e tutti quelli che possiamo fare un po' prima stiamo riempendo piano piano, anticipando anche ad aprile. Poi durante i mesi quello non è che c'è, diciamo, problema. Per quest'anno l'offerta a ventaglio che viene portata è composta comunque questa associazione. In questa associazione ci sta Marinella, che salutiamo.
Ciao Marinella.
Che è comunque docente di inglese e ha la fattoria didattica a Borgo Laurice. Ci abbiamo Corrado, che si occupa di api, si occupa comunque del mini mondo degli insetti. Quindi lui da agronomo fa questa cosa che è bellissima, che sarà entusiasmante per i bambini, perché comunque il mondo delle formiche, il mondo degli insetti, il mimetismo, eccetera. Quindi, e poi andranno a vedere gli insetti buoni e gli insetti cattivi. Quindi anche qua potrebbe essere un'apertura interessante. Abbiamo ancora nello staff Isabelle, che anche lei salutiamo, che è ITP di chimica, quindi comunque è una docente di chimica e scienze laboratoriale, che farà mettere mani ai bambini e ai ragazzi, proprio saranno loro gli attori principali dei laboratori che portiamo avanti. Ci abbiamo Eloise, che salutiamo.
Ciao,
anche lei. Eloise,
giorno speriamo per tutti quanti qua,
sì,
a andare
sì, sì. Eloise è un'altra bella cosa, perché lei fa praticamente si occupa della mitologia, del mondo delle api, quindi riusciamo anche ad agganciare, ad uscire dal mondo della parte scientifica e andare anche più sulla letteratura, eccetera. Quindi, e è stata accolta benissimo anche lei, quindi mi fa veramente piacere dalle scuole. Altra che è stata accolta benissimo è Maddalena, che doveva essere qua oggi con noi, che invece la salutiamo.
Ciao Maddalena.
Maddalena, che si occupa invece di creazione libero tattile, sempre per i bambini, quindi anche questa è la storia che si tocca, il libro tattile e sensoriale. Anche lei è una novità nel campo dell'offerta formativa, e è stata veramente voluta dalle scuole in modo molto molto forte, e sono contentissimo. Poi abbiamo un'altra new entry, uno a caso, che non sappiamo chi è nato da una condivisione, che è Nicola, quindi lo speaker radiofonico l'abbiamo portato. Quindi lui sarà presente sia da solo come professionista e dentro l'associazione, come la didattica della radio, la didattica radiofonica. Importante anche questo. Tu pensa che tu ancora non lo sai, te lo dico adesso.
Vai.
Così te lo volevo dire in faccia per vedere la faccia che fai. Dovresti avere una sessantina di bambini nell'asilo, te lo dico.
Dimmi quanto.
Adesso appena facciamo la riunione
va bene.
Perché la maestra è impazzita proprio completamente, dicendo ma come, ma no, dico, è una cosa comunicativa, siccome cercano la cooperazione fra bambini, quindi mondo delle api eccetera come esempio, ha detto il fatto di poter parlare, il bambino che riesce a utilizzare delle parole di gentilezza, con la giornata della gentilezza, eccetera, farlo al microfono, è diventata una svolta.
Grazie.
Quindi sarà veramente
un piacere.
Un piacere, sì, ti sta già lì, vedo tutti questi bambini col microfono in mano, ognuno vorrà dire la propria parola gentile. Tra l'altro c'è un progetto su questo, che prevede un'analisi prima del nostro intervento come associazione, durante, a metà e dopo l'uscita in fattoria didattica, con una relazione finale proprio per vedere quali sono stati i cambiamenti dall'inizio a dopo la copertura di un anno, inserendo su bambini molto piccoli comunque un momento di gentilezza o di scambio di cortesie, eccetera, magari dicendolo proprio on air al mondo, quindi, no? Quindi questa cosa è piaciuta tantissimo. Ecco, questo è un po'
il sunto.
Ah, ci sono state delle richieste anche interessanti, sempre con il Mangiando si impara dell'Associazione dei Biologi dell'Umbria. Anche questo, sono contento perché viene, anche questo è stato richiesto dalla maestra e appunto dell'asilo, quindi dell'infanzia, quindi bambini molto piccoli che comunque, grazie ai colori, eccetera, comunque indubbiamente, poi ci sono tutti i professionisti che vanno sulle scuole, riusciamo a riavvicinarli finalmente a quello che è l'orto fuori scuola, fuori la classe, a scuola, quindi nel giardino della scuola, finalmente, perché abbiamo saputo che è abbandonato, ci sono questi cassoni, come li chiamano, abbandonati, quindi riusciremo a rimettere in piedi qualcosa, i bambini potranno prendersi cura, annaffiare della natura, e quindi è anche sull'alimentazione.
E anche per gentilezza, no?
Sì, indubbiamente sul discorso dell'alimentazione, ecco, che è stato chiamato più volte, c'è uno dei colleghi dell'ABIU, Marco, che salutiamo.
Ciao Marco.
Che si è reso disponibilissimo, sposta gli appuntamenti in ambulatorio proprio per stare con noi. Quindi penso che sarà, detto così, un anno
Ma aspetto anche Marco, è prima di intervistare anche Marco.
Con Marco sì, perché poi abbiamo anche altre cose che non possiamo ancora svelare.
Ok, poi torniamo a te. Pietro, ma invece che cosa fate voi a ottobre?
Ottobre, questo è un grande momento per l'associazione che rappresento. L'associazione, diciamo, che si occupa di una particolare sindrome che si chiama Smith-Magenis, è una sindrome molto rara, e abbiamo trovato una grande collaborazione con il Centro di Genetica Medica regionale e con l'Università, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, e quindi il dottor Paolo Prontera e il professore dell'Università. Dottor Prontera fa riferimento all'ospedale, mentre il professor Cataldo Arcuri è un professore universitario alla facoltà, hanno deciso di impegnarsi su una ricerca biennale per fare un'indagine e trovare una terapia, che alla ricerca, diciamo, di un primo tassello per una terapia genica che potrebbe venire fuori nel futuro, diciamo, no, non è immediata, chiaramente è una questione, però questo è molto importante, perché si inizia a fare questa ricerca. Allora, a noi sta l'impegno economico, loro ci lavorano,
voi appate proprio difficile
e noi dobbiamo trovare i fondi.
Vogliamo dire quanti, se vuoi, se no,
sì possiamo dirlo tranquillamente. Allora, dobbiamo allestire un laboratorio e proprio stando così al minimo ci hanno chiesto 5.000 euro. Ci hanno detto: con 5.000 euro allestiamo un bel laboratorio. Questa ricerca è biennale.
Ok.
Dopodiché il lavoro dei due promotori, il medico e il professore universitario, sono già retribuiti all'origine, per cui non li dobbiamo coprire. Dobbiamo coprire invece il lavoro di una ricercatrice che sarà impegnata per questi due anni nel laboratorio sotto la supervisione dei due specialisti, e chiaramente c'è un costo molto, tutto sommato, abbastanza limitato, se consideriamo, no? Perché parliamo di 1.000 euro al mese. Però vabbè, insomma, alla fine sono circa 25.000 euro, 24-25.000 euro. E quindi stiamo intorno ai 30.000 euro, diciamo.
Okay. Complessivamente.
Sì, ma siamo abbastanza fiduciosi di trovarli. Una delle attività che facciamo è proprio questo spettacolo teatrale.
Dove si fa?
A Foligno, la compagnia che ce lo regala, perché effettivamente ce lo regala, non chiedono nulla, è la compagnia di Franco Grandoni, che è un musicista di una certa età, ma a parte l'età è di grande esperienza, che sono più di 20 anni che ha messo su questa compagnia. Il loro cavallo di battaglia è Jesus Christ Superstar, fanno questo musical, sono specializzati in musical, e faranno il 21 ottobre faranno una carrellata di canzoni tratte dai musical più famosi, e quindi tutto quello che riusciremo a raccogliere andrà per questa ricerca.
Quindi sabato 21 ottobre da che ora?
Alle ore 21.
Dove?
Auditorium di Foligno. I biglietti si trovano a Foligno, si possono prenotare a Foligno presso Winner, che sarebbe
sì, accanto all'ospedale.
Esatto, accanto all'ospedale. Lì loro ci hanno dato la possibilità di vendere i biglietti, ci fanno questo servizio, ci vendono i biglietti. Il biglietto costa 18 euro più un contributo per la ricerca, quindi diciamo pareggiato a 20 se è possibile, se no anche 18 va bene.
Ragazzi, per una volta invece di un giorno intero per una pizza mandate prima a casa, poi andate ai 9, mi sembra 9, giusto, tutto bene?
Sì, alle
9. All'auditorium di Foligno, che promuove non solo la solidarietà ma la ricerca e il bene serve, come sono famose.
Sì, sono soldi che daranno sicuramente un frutto, perché questa ricerca va a osservare, adesso non possiamo dire i dettagli scientifici perché la ricerca verrà presentata a fine febbraio, quando c'è la giornata internazionale delle malattie rare. A Perugia ci sarà un convegno fenomenale, forse verrà. Questa sindrome si chiama Smith-Magenis, okay, che è il nome delle due ricercatrici che americane. Hanno... Allora, Magenis purtroppo è morta, ma Smith no. Allora forse ci sarà un intervento della Smith, se riusciamo a coinvolgerla, ci stiamo provando.
Tutto per nome, andata a Foligno, dopo tanto se McDonald's è vicino, quindi dopo no, certo. Per mangiare tempo, andata a McDonald's, prima andata a teatro,
esatto,
sì. 21 ai 9, 21 ottobre, ok,
esatto.
E poi colliamo anche a fine, allora, andiamo con una canzone e poi torno con voi, perché ho visto un attimo dei piani che mi avete donato, e sono due o tre cosine, ma hanno... in cui ho sito, quindi poi vi chiedo prima con la musica e poi ritorniamo. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua per gli ultimi minuti finali. Tornando con Giorgio, ho visto un attimo il vostro De Piano, no? Che mai dato. Una cosa mi ha colpito, intanto il rapporto uomini e donne uno a te, no? Fate questa sindrome può colpire chiunque a qualsiasi età, quindi età no, non è un limite.
Purtroppo anche in età pediatrica.
Il rapporto uomini e donne uno a te, quindi più le donne che gli uomini, dico bene? Questo, ma e poi il fatto che questa appunto la tua gente essa da 4 a 5% della popolazione, mm-hmm, che è un contributo che molti malati non conoscono, quindi no,
sì.
È sotto uno solo tra virgolette, no?
questa diciamo stima effettuata poi dalla conoscenza delle associazioni, insomma non solo la nostra ma di tante altre associazioni che ci sono a livello nazionale, e quindi e anche da quei pochi medici che seguono i malati di sensibilità chimica multipla, e si stima una vera ricerca che potrebbe essere fatta sicuramente dal Servizio Nazionale Sanitario, sicuramente potrebbe dare delle cifre ancora più precise e forse purtroppo ancora più estese, insomma.
E permette di capire quindi proprio anche in età pediatrica.
Sì, alcune specialmente le prime avvisaglie sono avvenute da quello che noi conosciamo, okay. Parliamo sempre per la conoscenza nostra, al nord, ovviamente, nelle zone più inquinate, guarda caso, tipo insomma adesso senza fare.
Abbiamo capito, insomma, tutti i Lombardia a Piemonte, ma tu pensi, no, salutiamo tutti i Lombardi a Piemonte. Sì. Prima c'è anche l'aspetto sociale, no?
Sì.
Cioè come questa malattia, oltre all'aspetto personale,
sì,
e all'aspetto attivo, influisce sull'aspetto sociale, no? Parliamo di reazioni, perché mente, no? Quindi, se certo. Sbaglio, è difficile anche non stare con le persone avendo questo problema, giusto?
Sì, è proprio questo. È la cosa triste, che in questa situazione si perdono anche tante amicizie, perché non tutti magari sono disposti a togliere l'abitudine di mettere il profumo, oppure adottare, non so, di lavare gli indumenti col tuo stesso detersivo, e quindi la tua cerchia, diciamo, a cui eri abituata si va assottigliando nel tempo. Perché è così, perché quando influisci sulla sfera personale, poi non tutti sono disponibili a fare un piccolo sacrificio. Quindi come associazione, infatti, ogni tanto organizziamo degli incontri tra noi, diciamo, persone affette da sensibilità chimica multipla, proprio per dare la possibilità non solo alle persone che ne sono affette, ma anche ai familiari, perché tutta la famiglia soffre quando, certo, cioè, si creano queste situazioni, perché si sente innanzitutto soli, non hai una patologia che vai dallo specialista, ti supporta in ogni modo, no? Sia da un punto di vista medico, anche psicologico, anzi addirittura il malato adesso, diciamo, sta anche in questi ultimi anni un po' diciamo cambiando questo atteggiamento, ma fino a qualche anno fa questa malattia a livello proprio istituzionale, diciamo, viene presentata come una malattia piuttosto di origine psicosomatica, quindi il malato non esiste, il problema è nella sua testa, sì, sì, in pratica, quindi si aggiunge ancora sofferenza alla sofferenza, e quindi tutta la famiglia soffre di questa situazione, per non parlare della ripercussione a livello economico,
anche,
perché
certo,
tutto ciò che c'è di aiuto è a carico del paziente, e quindi è carico della famiglia, e quindi subentrano tanta sofferenza anche a livello psicologico.
Assolutamente.
La nostra associazione, ecco, è impegnata a cercare di creare degli eventi anche ricreativi proprio in ambienti bonificati per dare un senso di normalità, perché specialmente nei primi anni questi malati, se li prendi e li fai stare in un ambiente pulito, sano, stanno bene.
Certo.
E questo è il punto che a volte ci si chiede: siamo noi malati o è l'ambiente malato?
È una bella domanda. Qua guarda, dico che ambiente malato, anche noi ci mettiamo nel nostro, però è una,
sì,
bella,
sì,
domanda,
sì,
è difficile rispondere.
Di quello che fa l'uomo
all'ambiente,
assolutamente,
non l'ambiente. No, è l'uomo che fa l'uomo all'ambiente. Da quanti anni questa la vostra associazione? Quanti anni sono?
Allora, l'associazione è nata come un comitato nel, okay, 2013,
quindi un po' di anni ormai.
Parliamo di una decina d'anni ormai. Poi nel 2016 si è costituita come associazione, quindi regolarmente registrata, ovviamente con tutte le norme, e quindi dal 2016 operiamo come associazione e collaboriamo anche con altre associazioni a livello nazionale, anche a livello locale. Adesso, insomma, quindi
dopo Pietro, mi faccio assai,
ecco,
il contatto,
poi
sì,
Pietro,
ci sentiamo anche per ospitare anche altre associazioni con cui collaborate, perché Pietro lo sa, ma io mi piace dare spazio a tutte, sì, le realtà esistenti possibili,
quindi,
a produrre i numeri.
Cerchiamo di non solo di farla conoscere, ma soprattutto di farla conoscere, anche perché più si conosce
e meglio è.
E intanto è meno vagano in giro per arrivare alla
conoscenza. Esatto, con te Pietro abbiamo utilizzato il termine invisibile, no? Perché spesso chi ha, sì, questa materia è sembra un qualcosa di invisibile, una persona invisibile,
sì,
no?
Sì, sì,
invece è importante far capire che esiste, sì, che c'è, sì, e farla conoscere.
Vabbè, c'è infatti un film documentario su questa patologia che si chiama proprio Invisibile, e che spiega molto bene, insomma, quali sono le drammaticità della patologia, sia questa come con patologie anche un po' correlate, come potrebbe essere l'elettrosensibilità, la fibromialgia, la stanchezza cronica, che sono tutte cugine se non sorelle della stessa cosa.
Pietro, quindi torno a te, mi ha fatto un evento sabato 31 ottobre, vediamo alle 21 a Foligno,
sì,
non dico un bilancio, ma prossimi step, oltre a questo evento, no? Che come associazione
aspettiamo
volete
regalo
fare?
Di Natale.
Ah.
Vediamo se ce lo fa la regione, ci fa questo regalo di Natale di aprire il tavolo di coordinamento delle malattie rare. Se ci fa questo tavolo di Natale.
Come regalo non sarebbe mai. Sarebbe carito.
sarebbe, noi come associazioni di malattia rara ci stiamo organizzando come con una vera e propria struttura e siamo pronti a ricevere questa chiamata da parte dell'amministrazione regionale. Speriamo che avvenga.
Se poi avviene, dopo la fortuna, veniamo qua, vieni qua a festeggiare, va bene?
Certamente.
Dopo siamo anche i contatti. Vigi, invece, non ti grazie per la notizia sulla SIO perché me ne attendiate, quindi mi ha fatto piacere, grazie.
Ma non hanno visto la tua faccia, però.
Comunque, io quello che so delle api non so niente. L'unica cosa che ho visto in un...
Vai, qui ti rispondevi, ecco, vai.
In televisione, in sostanza, che dove ci sono le api, la natura è... Ok, è a posto.
È a posto, sì.
Beh,
sentinelle
un po' confermare
dell'ambiente. Tra l'altro, con alcune api abbiamo anche partecipato agli anni scorsi proprio a monitoraggio ambientale. È un altro dei progetti che vogliamo portare avanti, ma abbiamo così tante idee in ballo che poi mancano effettivamente le persone anche per farle. Quindi già quest'anno siamo riusciti a fare questa offerta a ventaglio con 6, 7, 8 persone, quindi già è stato un passo avanti grandissimo. Quindi sì, però sì, effettivamente è così, perché comunque tutti
l'ape è un indicatore proprio di salute dell'ambiente.
Sì, si può analizzare l'ape, si può analizzare la cera dove rimane comunque l'inquinante, no? Quindi ci stanno, sì. Traccia il territorio, quindi praticamente è un monitoraggio continuo del territorio, dei singoli fiori. E ci sono diverse esperienze in Italia, le api vengono utilizzate vicino alle discariche, però anche per monitorare qual è l'impatto, cioè grazie alle api che vengono monitorati alcuni impatti, quindi anche se ne fanno insomma di ricerca. Sì.
Vuoi dire una cosa?
Sì, volevo dire, allora facciamo il passo invece indietro, che è stato il secondo laboratorio didattico di sminatura. Ti volevo portare anche questa notizia, l'abbiamo fatto il 23 settembre sempre a Borgo Sant'Antonio Portapesa, quindi salutiamo tutti gli amici
Nicola e tutti quanti
che non sono qua oggi con noi, ma è stato molto interessante perché anche quest'anno in collaborazione con l'AGE Foscolo e con la Bioassociazione Biologi dell'Umbria, con Apicoltura Gallica era presente, noi come Volando con le Api Bis con la parte della didattica, l'anno scorso era stato acquistato con un contributo della Coop Centro Italia, che comunque ringraziamo, un'attrezzatura che ci ha permesso quest'anno di fare il secondo evento. Il primo e il secondo evento sono legati non solo per una cosa cronologica, ma anche perché le api che erano state acquistate l'anno scorso dall'AGE Foscolo, ospitate, perché noi abbiamo dato la casa delle api, come l'associazione ha dato la casa delle api, quindi ha regalato Borgo Sant'Antonio questa casa, quest'anno hanno fatto il miele.
Che bello!
E quindi i ragazzi hanno potuto smielare loro miele, una parte del loro miele. Quindi ci avranno anche loro, diciamo, ecco, adesso appena sarà tutto pronto, perché poi è stato tutto portato in laboratorio, indubbiamente, tutti gli altri melari, sarà imbasettato appunto presso i laboratori dell'apicoltura Galli, e quindi anche loro famiglie, comunque l'AGE Foscolo avrà comunque questa parte. Quindi sarà interessante, non è solo il fatto di essere il secondo evento e quindi è bello perché è il secondo, non ci siamo fermati, ma ci sta dietro un perché, insomma, no?
assolutamente.
Che è importante.
Assolutamente. Alla fine ci è volato il tempo, no, stai un'altra ora a parlare di tutto ciò, ma ho altre persone da fare venire perché duriamo fino alle 5. Però Ruggero, intanto ti aspetto, grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
E ti aspetto su anche un'altra associazione in cui ho collaborato, se vuoi portare qua a porta aperta, quindi ti aspetto più che volentieri. Poi da pieno mi faccio lasciare il numero tuo, quindi sì, ti aspetto. Ricordiamo i contatti e il nome dell'associazione per chi vi volesse contattare. Vai. Sì.
Allora siamo sulla pagina Facebook, sicuramente l'associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla, e poi l'associazione, la mail dell'associazione, che è associazioneumbriamcs@gmail.com, quindi può contattare comunque anche direttamente a noi telefonicamente, chi volesse, oppure un messaggio su WhatsApp al numero 338 31 25 138.
Vi aspetto e un grande in bocca al lupo anche a te.
Grazie per averci dato la possibilità di parlare.
Assolutamente, vi aspetto per approfondire, per insomma anche no, presentata, dunque, guardate, perché è importante far conoscere, sapere.
Sì, certo.
E quindi grazie, un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Pietro, grazie.
Grazie a te.
Un grande in bocca al lupo. E ricordiamo, sabato, invece che andare a pizzeria, andate alle 8:30, quindi entrate anche prima,
sì,
davanti all'auditorium di San Sisto, di Foligno, sabato 21 ottobre, l'ospedale inizia alle 21, però voi andate un po' prima, sì, così trovate bene il posto.
Avrete un'ora e mezza di musica a tutti gli effetti, grandissimo spettacolo teatrale. Questa compagnia che diciamo è, non sono professionisti, però sono dilettanti di alta, alta qualità e alta capacità.
Poi passo il contatto della persona che si invita in radio, lo sai. Sabato 21 ottobre, all'auditorium di Foligno, lo spettacolo si chiama?
We Love Musical.
Perfetto. Siamo in contatto anche l'associazione tua, no? Così chi volesse contattarvi,
certo,
vai.
Quindi l'associazione è asm17italia@gmail.com, asm17italia, si trova anche su Facebook, poi c'è il sito InfoRare che dà informazioni sulle malattie rare, poi c'è il sito RE-MARE Umbria, Rete Malattie Rare dell'Umbria, lo stesso che si occupa di malattie rare delle associazioni delle persone con malattia rara dell'Umbria.
Perfetto, bocca al lupo, ti aspetto anche per commentare i post spettacolo a Foligno del 21 ottobre, va bene? Quindi
benissimo,
ci sentiamo. Vigilio, grazie di cuore. Noi ci vediamo probabilmente non più sabato, ma forse un altro giorno, ma lo diremo dopo,
sì,
annunciamo su Facebook o così,
sì, sì, sì,
lasciamo la sorpresa.
Sì, sì. C'è un motivo,
appunto, un motivo buono che riguarda
buono,
te,
buono,
assolutamente. Grazie. Se vuoi dire qualcosa che faremo qua prossimamente, i contatti.
Allora, intanto sì, ti lascio i contatti, Associazione Culturale Volando con le Api BIS, B-E-S, si trova comunque su Facebook, la mail è stata attivata, cioè abbiamo l'account che è sempre volandoconleapibis@gmail.com, quindi stiamo mettendo tutto online. Un avviso alle maestre, se dovete fare, volete fare i nostri percorsi, sbrigatevi a chiamarci perché siamo praticamente quasi al completo, e parlo di completo, cioè significa fino a maggio, quindi siamo già al completo, abbiamo riempito diciamo in veramente 3-4 giorni un calendario di un anno,
quindi
è stata una cosa veramente,
contattateci e contattate,
eventualmente contattateci a stretto giro, anche perché avremo una riunione di associazione giovedì, quindi entro giovedì mandateci le vostre schede, i vostri contatti, perché dopo sennò inizierà a diventare veramente difficile. Ci dispiace poi non essere sulle scuole come abbiamo fatto tutti gli anni.
Assolutamente, è un altro un luogo importante dove andare per diffondere. Grazie ancora, un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Vi lascio con una canzone. Io non ho finito, Nicola Iardi della serie Bazzetti Rossi, non so se qualcuno di voi ha guardato, ma era un gruppo di ragazzi che lottano per sopravvivere, malati di leucemia tumore. Qualcuno ce la fa, qualcuno non ce la fa, qualcuno poi riesce a farcela, vince e a crearsi anche una propria vita, una propria famiglia. Colui che insomma ha appunto creato le canzoni di questa serie si chiama Nicola Iardi, una canzone fa il titolo Io non ho finito. Grazie ragazzi, a presto, in bocca al lupo, e ci vediamo per commentare. E il 21 ottobre aiutami di Foligno, ore 21. Non ve lo scordate,
no.
A fa poco, grazie ancora, alla prossima. Ciao,
grazie,
ragazzi,
Nicola.
Siamo Nicola Iardi, Io non ho finito. Eccoci qua ragazzi, scusate un attimo la confusione di Tadu, ma cambio scena, cambio ospiti, e quindi un attimo mi ci ho avuto un pochino. Allora, nuove realtà, nuove storie, nuove persone, quindi le presento. Parto da destra o sinistra, così non mi sbaglio, se no cambio nome e mi confondo, invece almeno così non mi sbaglio. Quindi, ben trovato a Bruno.
Mokorovic.
Giustamente, ma scusate, mi hai fatto bene. Porti una...
Io porto il mio libro, intanto io sono coordinatore di Poesie Edizioni,
okay,
che è il marchio della Bertoni Editore. Poi
salutiamo
sono
Gianni
anche,
Bettoni, che
esatto, Jean-Luc sempre, e sono anche autore di libri di poesie, oltre che curatore di alcune collane che seguo sempre per la casa editrice.
Okay, quindi poesia paghiamo.
Poesia.
Poi abbiamo Bruna, bentrovata.
Buonasera.
Parliamo di romanzi.
Sì, parliamo di narrativa e sono qui con il mio romanzo Legami al buio.
Perfetto, dopo poi iniziamo a entrare nel dunque. Bentrovata Raisa.
Ciao, no? Buonasera.
Scuola di ballo, dico bene?
Scuola di danza.
Danza, scusa.
Del lago, l'Etmi Dance del lago, scuola di danza classica, moderna, contemporanea.
Tutto.
Tutte le discipline.
Tutto
di
più, esatto. Perfetto. Dopo, ben trovata. Questo è Letizia, ho scritto il nome, ce l'ho fatta. Anche te scritti, dico bene?
Esatto, sì, buonasera. È
Ciao,
un
ben trovata.
Libro autobiografico che racconta la mia storia e si intitola Tornerò a volare.
Bello il titolo.
Grazie.
E poi ben trovato a Luigi, grazie. A te parliamo di?
Tai Chi.
Tai Chi. Quindi, che ultimamente va molto, abbastanza, per fortuna, qui in Perugia.
Fondo, sì.
No, sì, sì, poi, sì, sì, sì. Entriamo nel dunque.
Beh.
Parto dalle donne, va bene?
Certo.
Faccio
certo.
Il grande uomo, ok? Allora, I rami a buio, dico bene?
Sì.
Che romanzo è e perché I rami a buio? La copertina già poi è,
sì.
È bella indicativa perché vedo un po' questo buio, no?
Esatto.
Vai.
Legami al buio perché parliamo di legami familiari e c'è anche, diciamo, un piccolo, una piccola ambiguità semantica perché qualcuno dice legami o legami, ed è voluta, insomma, questo un pochino gioco di parole, perché i legami familiari possono essere sì la base, diciamo, della nostra sicurezza affettiva, no? della nostra crescita personale, ma a volte diventano anche delle catene, degli impedimenti alla crescita della personalità in maniera libera, perché ci portiamo dietro delle storie familiari che non sono solo quelle dei nostri genitori, ma sono le storie di chi c'è stato prima di noi. E quindi al buio, perché in questo romanzo familiare ci sono molti non detti,
okay.
Ci sono molte cose nascoste che agiscono appunto alla lunga, perché il protagonista è un ragazzino di 12 anni,
okay.
Quindi lì un narrante è un ragazzino,
ah, okay.
Che va a ricostruire la sua storia familiare soprattutto con l'arrivo di una nonna che lui non conosceva e che rompe un po' questo muro dell'omertà aprendo allo scenario del passato e del presente che si torna
nel tempo.
Sì, c'è un bel feedback perché si parte, diciamo, dagli anni dal 68,
Marzo.
Perché la nonna è stata giovane nel 68. Sì, e quindi attraverso i racconti della nonna, delle vecchie lettere ritrovate del nonno, si va a ricostruire la storia di questa famiglia fino ai tempi nostri, perché, ripeto, è questo rapporto fra il nipote,
yeah.
E la nonna che va a scardinare questo muro di non detti e di storie un po' nascoste alla ricerca di una verità che non è mai una verità assoluta, ma è la verità di ogni personaggio.
Non potremo né
sì.
Più nel primo dettaglio. E Aiza, invece passiamo alla danza.
Sì.
Quindi, che cos'è la vostra età, il nome, insomma, una presentazione, vai.
Ok. La nostra è una scuola di danza, un'associazione sportiva, l'Etmi Dance del Lago, Castiglione del Lago, e ormai sono più anni che siamo sul territorio umbro, dall'incirca dal 2010.
Ah, quindi quasi 20...
Sì, più o meno sì, quasi 20 anni, quindi formiamo ragazzi da bambini fino agli adulti, abbiamo anche adulti con vari corsi di danza, partendo dalla propedeutica, i bimbi piccolini di 3-4 anni, e poi andando a salire con tutte le varie discipline, io e i miei colleghi, il mio staff docenti. Quindi passa alla danza classica, moderna, hip hop, quest'anno abbiamo anche la danza aerea e la pole dance per i più adulti, per le ragazze soprattutto.
Ma c'è quella, cioè, un'aia...
Sì, con cerchio, nasche,
ah, okay.
Bella, anche molto bella, molto scenografica come cose, la pole dance che è un attimo la moda del momento, però un bel allenamento fisico, quindi insomma una bella realtà per Castiglione del Lago sicuramente.
Dove si trova Castiglione? In che zona Castiglione? Perché
Castiglione del Lago, zona Soccorso.
Ah, ok.
Sì.
E docenti quanti siete?
Docenti siamo io e la mia collega, che siamo le direttrici artistiche, Letizia Bonciani, e poi c'è un docente di hip hop, Nicolo Fabri, li nomino così.
Assolutamente, puoi nominare, salutiamo anzi.
Un'altra ragazza che insegna pole dance, Serena. E poi la new entry di danza aerea, che siamo partiti ieri con il nuovo corso, un ragazzo che si è diplomato all'Accademia Cataclò a Milano, e il nostro Giulio. Quindi insomma siamo 6-7 persone nello staff, direi che per una scuola abbastanza grande, per il territorio, sì, questo
sì. E una curiosità, com'è la promozione e approccio verso il Bao? Cioè, c'è una bea, c'è un interesse a imparare a baiare, se sì, alcuni bai più degli altri, per chi allora, è diciamo ignorante che... in materia avrebbe imparato a baiare.
Sì, sono certo. Diciamo, vabbè, le discipline per i più adulti, appunto la pole dance, queste cose qua, c'è una bella richiesta e quindi sì, c'è una buona utenza. Per i bambini è un po' altalenante la situazione, è un po' modaiola. Un anno va la danza classica, l'anno dopo vogliono fare tutti i pop, l'anno dopo sono tutti ballerini contemporanei, insomma è un po' altalenante. Quindi si cerca anche di indirizzarli in un percorso un attimino più logico, perché un bambino di 3 anni non potrà fare pole dance, per
no,
dire. Quindi magari inizia con altre cose e poi diamo comunque la possibilità di sviluppare a seconda delle proprie preferenze quello che è il loro percorso. Questo, su questo ci insistiamo molto, partendo da una base e poi ognuno è
sei
libero
proprio
di
a
scegliere.
Stare,
esatto,
ma
sì.
Ballo del momento adesso è fatto su Vessi Indica.
Ballo del momento è TikTok.
Ah sì?
Tutti i TikToker che non abbiamo, questo ci manca e non penso che lo introdurremo. Però diciamo l'hip hop che avvicina per fortuna la parte maschile.
Ah.
Perché nella danza classica è vista ancora un pochino
come una cosa
così,
un po'
un pochino più di elite, di diciamo così. Però l'hip hop, sì, per fortuna ci sono un bel po' di maschietti che vengono da noi a fare lezione. Stavamo facendo un bel gruppettino anche di quello, street dance, una cosa molto carina.
Anche street dance, sì. Dopo vogliamo i contatti, così chi vuole...
Certo.
Qualcuno che si vuole iscrivere, venire, insomma.
Assolutamente.
Invece passiamo alle tizie. Tizia,
sì.
Questo tornare a volare, perché devi tornare a volare?
Allora, Tornerò a volare è un libro che ho scritto pochi mesi fa e è una storia autobiografica perché racconta appunto la storia della mia malattia fin dagli esordi che risalgono a 5 anni fa i primi sintomi per poi passare al momento della diagnosi e tutto il percorso diagnostico e terapeutico che riguarda appunto la mia malattia rara. Ho deciso di chiamarlo Tornerò a volare proprio perché questi 5 anni sono stati una sfida di vita, insomma, diciamo, importantissima per me, soprattutto perché insieme alla malattia ho avuto problemi dal punto di vista relazionale, relazionale più che altro anche per quanto riguarda il punto di vista psicologico, e quindi il libro tratta non soltanto la tematica della malattia rara ma anche l'importanza della salute mentale. E Tornerò a volare, diciamo il libro si chiama così perché negli ultimi capitoli racconta una sorta di rinascita, una sorta di fuoriuscita dal buio alla ricerca, insomma, della luce, e anche un augurio che faccio a me stessa e anche a tutti quelli che, insomma, si trovano nella mia condizione.
Bella copertina, perché c'è questa gabbia,
sì,
no?
La copertina è, tra l'altro, l'ha disegnata una mia carissima amica.
La descriviamo?
Sì, la copertina raffigura praticamente una gabbia al cui interno si trovano le farfalle e una mano che apre questa gabbia con le farfalle che iniziano ad uscire. Per il momento soltanto una farfalla è uscita dalla gabbia e l'ha appunto rappresentata, l'ha disegnata una mia amica, abbiamo pensato insieme a quest'idea. E proprio perché nel libro faccio spesso riferimento alla libertà, alla leggerezza della farfalla, quindi diciamo per questo richiamo molto il simbolo della farfalla nella copertina, nel retro del libro e anche all'interno proprio del libro stesso.
Bella figura. Per passare oggi, domani ti volevo fare, quanto è difficile scrivere un libro su se stessi? No? Perché
sì,
sembra facile, no? Però penso, no? Che è come, no, stare davanti a uno specchio e
esatto,
non avere più,
sì,
no, maschere e...
Diciamo, io dico sempre che la scrittura del libro per me è stato un viaggio bellissimo, travolgente, allo stesso tempo anche difficile. Però credo che sia stato uno strumento che mi abbia aiutato tantissimo, soprattutto diciamo ripercorrere tutta la storia, tutto quello che è successo, e magari allo stesso tempo affrontarlo con una maturità differente, perché poi comunque diciamo che vedi le cose anche con occhi diversi, le cose che sono capitate, no? Quindi, però devo dire è stato bello, perlomeno a me ha aiutato tantissimo proprio, è stato terapeutico, ecco, difficile ma bello.
No, coraggiosa.
Grazie.
Luigi,
sì.
Qui parliamo di invece, no, scusa, parliamo di qualcosa, no, che non va né Ibon né a Squaglianza, ma Tai Chi.
Tai Chi.
Che cos'è Tai Chi?
Quante ore ho a disposizione?
Lo so. Allora, parlando di turni, però intanto okay. Facciamo una... Vai.
Per chi si presenta nella mia scuola la prima volta, la scuola si chiama Scuola del Principio Unico, opera Foligno, Bastia,
okay,
e Gualdo Tadino.
L'intessa di Foligno, Bastia,
Gualdo Tadino, e poi c'è una derivazione, okay, in Piemonte. A chi entra per la prima volta nella scuola, io dico che il Tai Chi è come una specie di diamante. A seconda di come lo guardi, ha sfaccettature diverse. Ci vuole un pochino per coglierne l'insieme. Però di base è un'arte marziale. È un'arte marziale diversa però da quelle che si vedono normalmente, perché ci si muove in maniera lenta. E perché ci si muove in maniera lenta? Ci si muove in maniera lenta perché nel Tai Chi devono confluire tre principi fondamentali, che sono l'equilibrio della mente, l'equilibrio della respirazione, l'equilibrio del corpo. Quindi si lavora molto sulla percezione del corpo, sulla postura, si lavora molto sul controllo della respirazione, che è quella che guida il movimento, si lavora molto sulla concentrazione, quindi è meditazione. Tutto insieme, nel momento in cui questi principi si applicano delle tecniche marziali, diventa Tai Chi. Quindi è un'arte marziale, ma nel mondo si va diffondendo sempre di più, tant'è che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché fa bene, specialmente in questi tempi in cui stiamo tante ore seduti, tante ore davanti al computer, siamo tanto stressati. Il Tai Chi ti obbliga a rallentare e in qualche modo ti porta a rallentare anche nella vita. Rallentare non significa fare le cose più lentamente nella vita, significa farle con maggiore calma mentale, con tutti i benefici che ne derivano. Fondamentalmente è questo. Poi nella struttura sono sequenze di movimenti, alle volte più lunghe, alle volte più corte, che raffigurano un ipotetico combattimento contro un avversario che però non c'è. Cosa posso aggiungere? Il Tai Chi è percezione. Percezione di se stessi, del nostro stare nello spazio, percezione di quello che avviene nel nostro corpo, nella sua prima fase. Nella seconda fase è la percezione di noi stessi rispetto a quello che ci circonda, quindi un lavoro sull'equilibrio, un lavoro sull'armonia del movimento. E in ultima fase è percezione nel rapporto con gli altri. Esistono tecniche in coppia, non combattive, in cui si ascolta, non con l'orecchio, ma proprio col tatto, il movimento dell'avversario, del partner anzi, si cerca di armonizzarci adesso. E come ultima fase potrei dire che il Tai Chi, dal mio punto di vista, è un viaggio. È un viaggio alla scoperta di se stessi, alla riscoperta di se stessi, ed è anche un modo di affrontare la vita lavorativa.
Una filosofia.
Sì, diversa da quello a cui siamo abituati. Io penso che non potrei più vivere senza Tai Chi, assolutamente. Sì.
Da quanti anni ne fai?
Dal 94.
Mazzo.
Tanti anni. L'ho conosciuto in Cina, io non sapevo cosa fosse. Un viaggio di nozze. Ho visto questo signore anziano in questo bosco, non lo dimenticherò mai, di Salici Piangenti, come un film, che faceva questi movimenti bellissimi. Io arrivavo dalle arti marziali, ma dalle arti marziali dove ci menava.
Ok.
E questo vecchietto che saltava, non faceva nessun rumore, non spaventava gli uccellini, si muoveva così, mi ha veramente colpito, mi sono innamorato. E da allora poi ho iniziato a studiare, fino a quando nel 2000 ci siamo trasferiti in Cina e lì ho avuto modo di approfondire.
E palestre quanto c'hai? Quanto tempo queste palestre, quanto tempo che hai queste?
Ma allora, quella dove è nato tutto quanto, in Piemonte, esiste da 20 anni.
Ok.
Noi viviamo in Umbria da 10 anni.
Ok.
All'inizio operavo solo su Foligno, poi c'è stata la pandemia, si è bloccato tutto quanto, e adesso abbiamo riaperto un anno fa, meno di un anno fa, e da poco sulle altre sedi.
Prima di passare con Bruno, come ho fatto domanda anche a Aido, faccio anche a te, com'è l'approccio verso Tai Chi? C'è una buona adesione, un buon...
Comincia a esserci, okay. Comincia a esserci, perché io noto che attrae sempre di più le persone di una certa età che vengono e si trovano bene, perché non c'è competizione. Non c'è competizione e c'è molta tendenza a socializzare, cioè si lavora in gruppo, si lavora insieme. Spesso io dico che più quello che si mangia fuori di quello che si allena in palestra, però sta cominciando a crescere, a diffondersi. I primi anni è stato difficile, anche perché il Tai Chi in Europa è stato importato nel modo sbagliato, ce l'hanno portato gli hippie, l'hanno portato i ballerini, tutto sembrava fuorché un'arte marziale, una filosofia. piano piano col tempo, ma soprattutto con gli studi universitari che stanno facendo anche in Occidente. L'Università di Harvard, per esempio, ha pubblicato un libro dove evidenziano proprio le proprietà benefiche, curative, sono tantissime.
Uno si chiama sempre attiato perché è una filosofia. Poi dopo ne parliamo. Bruno, andiamo a te. Chi è Bruno?
Direi che Bruno sarebbe abbastanza lungo.
Poeta, posso dire, scrive poesie, va bene?
Sì, scrivo poesie. Ho incominciato così. E le scrivevo sempre fin da ragazzo, poi c'è stato un momento di pausa, sono ritornato a scrivere una decina d'anni fa grazie a un gruppo di scrittura autobiografica che frequentavo alla biblioteca di Villa Urbani, e lì chiaramente io ero andato più che altro per fare una valutazione, per chiedere una valutazione su me stesso, cioè volevo mettermi in discussione, cioè se valeva la pena che continuassi a scrivere o meno, perché nel frattempo mi occupavo di critica cinematografica e di critica televisiva, didattica nel cinema, nella scuola, eccetera, per cui scrivevo molto altro ma non poesia, proprio l'avevo accantonata da una ventina d'anni buoni. E invece ero andato per sapere se valeva la pena continuarsi a scrivere, invece mi hanno messo una penna in mano, ho incominciato a scrivere la sera a casa, improvvisamente mi sono messo davanti al computer e mi sono ritrovato a scrivere poesie di punto in bianco, e da lì è nato il primo libro, che era Storia d'amore, una fantasia. Poi da quello è nato Tempo al tempo, e poi l'ultimo che è uscito nel 2021, parlerò di te. Nel frattempo con questi libri sono entrato nella casa editrice con Jean-Luc Bertoni, che mi ha coinvolto naturalmente. Adesso sono coordinatore del marchio Poesia Edizioni della casa editrice e curo fra l'altro un paio di collane dirette da me.
Perché parlerò di te? Questo titolo?
Parlerò di te perché questa è una storia d'amore. Cioè io scrivo i libri di poesie come fossero un romanzo, però sotto forma di poesia. Allora, siccome Storia d'amore, una fantasia, aveva le tre fasi proprio del rapporto, no? L'inizio, lo stare insieme e la fine del rapporto, Tempo al tempo no, era un'altra cosa molto più intima, molto più personale. Parlerò di te perché... perché io sono partito dal presupposto, finendo l'altro libro, che tutti gli amori hanno un finale ma non hanno mai veramente una fine. Cioè nel senso che qui c'è praticamente il recupero di un anziano che ricorda, dopo tanto tempo, gli ritorna in mente un momento di un suo amore di gioventù e ricostruisce un po' questa storia. Quindi questo parlerò di te e dare una continuità. Parliamoci chiaro, nessuno di noi ha mai dimenticato il primo amore, no? Anche se è andato a pallino, nessuno ha dimenticato il primo bacio, nessuno ha dimenticato il primo bacio, eccetera. Quindi c'è questa nostalgia che in qualche maniera viene fuori. E allora da qui è nata questa storia, che ha un prologo iniziale dove in qualche maniera giustifico con qualche poesia il percorso, poi entro nel vivo della storia, attingendo anche un qualcosa di autobiografico naturalmente del passato, perché comunque la poesia è sempre un qualcosa che riguarda la persona, cioè è un mettersi a nudo, no? Cioè il discorso che prima facevamo con Letizia, guardarsi allo specchio, bisogna anche avere coraggio di guardarsi allo specchio.
Scrivo sul libro,
no? Diciamo che il poeta lo fa in maniera spudorata, perché non si pone il problema: oddio, io scrivo una poesia, chissà gli altri cosa pensano di me. Non so, il poeta scrive e basta, dopo quello che è. Dopo bisogna anche distinguere fra poeti e poeti, perché oggi social è un po' un carnaio sotto certi punti di vista.
Ma è giusto,
No,
non ho capito quello che...
Come TikTok, topi social.
Esatto.
Sì, no, perché io che poi li vedo, anche perché poi è veramente
forse
qualcosa...
Forse anche un po'
social. Ma il discorso della poesia
hanno un po'
avvenato. C'è questa leggerezza.
Poi chi vuole...
Questa assunzione della consapevolezza di sé, del proprio corpo, del guardare dentro se stessi, in fondo è quello che fa la poesia.
Sì.
Lo fa un romanzo raccontando magari, racconta se stessi attraverso altre vicende, o come ha fatto Letizia attraverso il corale, però comunque è in ogni caso anche fra le righe di un romanzo e in una storia autobiografica come quella di Letizia, che è già poesia di per sé, quel libro non è un romanzo autobiografico, è già una poesia, perché è il racconto di una vita.
La propria vita.
Facciamo percorsi diversi, ma penso che
però il concetto è sempre il finale è quello. Ritornando al discorso dei social, il discorso dei social purtroppo io ultimamente vedo che sono dei sfogatoi, perché tutti quanti pensano di poter scrivere poesia. No, tutti quanti pensano di poter scrivere poesia, questo io non mi ritengo poeta, mi chiamano gli altri, mi dico che sono bravo, eccetera, eccetera, io li ringrazio e tutto quanto. A me piace scrivere, mi piace comporre, ho un mio sistema di scrittura particolare, scrivo di notte soprattutto.
Sempre di notte.
Ebbene, ma il poeta scrive di notte, perché il giorno è fatto per guardare, per raccogliere quello che c'è intorno, e la notte uno
porta
consiglio, è da solo,
con
se stesso, è in silenzio e riesce un po' a coniugare tutte quante le cose.
Aida, prepari i TikTok, ma mi entro una domanda che ti faccio, no? Come nel bar, adesso spesso sui social, no, uno guarda, devi dire, o parto a ballare. Invece bisogna venire,
ecco,
a una scuola.
Quello un po' al nostro lavoro.
Forse diciamo quello intendi.
Da una parte si è preso come uno spunto di curiosità per andare poi a vedere quello che è il lavoro effettivo e la crescita del percorso artistico, va benissimo. Se si pensa di poter imparare attraverso un video, un tutorial, piuttosto che una trasmissione televisiva, ecco, questo assolutamente no. Penso in nessuna disciplina, proprio no, assolutamente.
Beh, anche Tacino, no?
Forse perfino peggio.
A posto, ecco.
Forse perfino peggio, perché quello che si vede nei video, io posso vedere magari una persona che fa una sequenza e magari la fa anche bene, ma dal video non riesco a capire se i principi sono rispettati o quali sono, non riesco nemmeno a capire se sta facendo realmente Tai Chi. Cioè, le sequenze di Tai Chi sono dei contenitori vuoti, il praticante li deve riempire, e per riempirli ci vuole un sacco di tempo. Quindi c'è tanta gente che si improvvisa anche nel nostro settore, sì.
E invece è importante la formazione, no? E venire da vivo e non improvvisare.
È un percorso eterno, non finisce mai.
Allora, se avete canzoni, ditemi che le metto. Intanto, sentando parlare, mi metto una canzone di Fabio Costruire, perché le poesie si possono di notte principalmente. Poi un ottimo, sì. No? Io Manzi.
Di giorno perché siamo più prosaici.
La danza di giorno
e di sera, i spettacoli di solito sono di sera, quindi
Tai Chi di sera, di giorno,
mattina presto.
Quindi, tutto un costruire, lo fai costruire e poi torniamo e chiudiamo la nostra chiacchierata. Eccoci qua, ragazzi, questo è uno scambio di bigliettini, i biglietti da visita, però, perché per fortuna poi qua nascono anche curiosità, no? Condivisioni, certo. E poi, come dico spesso, insomma, a base anche di argomenti diversi, altri diversi, è sempre un filo comune sottile che lega tutte queste realtà. Allora, ti vorrei leggere un pezzettino. C'è una prima di oggi, c'è una frase alla fine che mi ha colpito, che è in fondo, è proprio in fondo.
Questa?
Sì, vuoi leggere? Vai.
Forse un giorno sarò io quella farfalla che ora vedo dal finestrino e tornerò finalmente a volare.
E beh, perché no? È anche un augurio.
Sì, assolutamente.
Vai, prego.
Leggi un pezzetto, sì. Quindi. Immagino che la malattia sia una persona, una di quelle invadenti e che pensa di sapere sempre cosa è giusto per gli altri. Credo sia egoista, superficiale ed arrogante. Penso voglia stare sempre al centro dell'attenzione. Non importa quante volte provi a parlarle, lei non ti ascolta. Lei sa cosa è giusto per te, ma si diverte ad agire al contrario. Lei conosce cosa preferisci, ma non te la dà vinta. La immagino come una coinquilina, come un'ospite indesiderata. Una di quelle coinquiline che non ti lasciano i giusti spazi, che si impicciano e magari che non rispettano neanche i turni delle pulizie. Le chiedi un favore? Non a tempo, o meglio, non a voglia. Ma poi, quando è lei a chiedere un favore a te, non puoi far altro che scattare. È una convivenza davvero tosta. Il problema principale sai qual è? Non sei tu il proprietario dell'immobile e quindi non puoi sbatterla fuori di casa. Sei costretta a conviverci, ad accettarla e ad imparare con estrema difficoltà a comprenderla. Io non l'ho scelta, è entrata nella mia vita senza chiedere il permesso. E non in punta di piedi. È piombata come un terremoto ed ha sconvolto tutti i piani. Ed ora, nonostante cerco di fare di tutto per allontanarmi da lei, mi dicono che siamo inseparabili, finché morte non ci separi. Siamo sempre in due, io e lei, e no, non è la mia migliore amica. Non so se è lei ad avere il controllo su di me o viceversa, credo più la prima. Non andiamo d'accordo, tira fuori il peggio di me, a volte mi rendo una persona diversa. Non importa quanto tu sia forte o determinata, sembra voler vincere sempre lei, è una battaglia persa in partenza. Di giorno, di notte, a tutte le ore si intrufola nei pensieri e non ti lascia più, a tratti invasiva e maleducata. Le migliori amicizie nascono dopo un odio iniziale e se è vero tutto ciò, un giorno forse lontano diventeremo buone amiche e senza rancore gliela farò pagare per avermi fatta impazzire.
Gliela farò pagare, mi è piaciuto l'ultimo pezzo. Bravo, poi invece anche io a pausa. Una cosa mi ha capito che hai parlato di prima condominio e poi di amicizia, no?
Sì.
È sempre no, comunque.
Sì, perché nel libro più di una volta parlo della malattia come una coinquilina, quindi racconto insomma la storia della mia malattia raccontando appunto che 5 anni fa ho iniziato a convivere con questa coinquilina un po' maleducata, che mi dà sempre del filo da torcere, così. E ogni tanto la definisco anche come una nemica, diciamo, che spero nel tempo diventi un'amica, o meglio, quello che mi auguro è quello di riuscire nel tempo a convivere meglio con la mia patologia.
Che diventi una buona vicina di casa.
Esatto,
diciamo.
Sì. Bene. Una buona coinquilina.
Vai, buona. Tocca a te.
Leggerò l'incipit un pezzetto. È la prima volta che vedo Sara, la nuova sorellina. Quasi non credo ai miei occhi. 9 mesi di attesa per questo mostriciattolo grinzoso e violaceo che pare un lombrico. Chissà se toccandola si attorciglierà e contorcerà come fanno i vermi del parco. Mi avvicino lentamente alla culla foderata di rosa, che la contiene come una sorpresa nell'uovo di cioccolata, e la guardo più da vicino sotto gli occhi attenti di Lucia, la fidanzata di papà e adesso mamma di mia sorella, insomma la mia matrigna. Forse ora dovrei smetterla di chiamarla così. Scandisco mentalmente matrigna. Le sillabe inciampano tra i denti come noccioli amari, hanno un suono cattivo. Lucia continua a tenermi gli occhi addosso mentre scruto il piccolo lombrico addormentato. Il suo sguardo preoccupato mi brucia sulle spalle. Ma non mi lascio distrarre. Esamino la faccina gonfia, la fronte aggrottata e sfuggente, il naso minuscolo e schiacciato di Sara. La bocca non si vede bene perché è nascosta da una manina rugosa. Le dita sono aperte, lunghe, lunghissime, con in cima delle microscopiche unghie trasparenti come veli di cipolla. Improvvisamente muove la mano con uno scatto involontario e si graffia. Un sottile, quasi invisibile scarabocchio rosso si disegna su quella specie di naso. Faccio un salto indietro. Poco ci manca che mi metta a strillare, che non è colpa mia.
Indietro, no?
Questo è proprio l'inizio, al personaggio principale che è Tancredi, che è un ragazzino di 12 anni, nasce una sorellina in questa famiglia che è una famiglia allargata, come insomma oggi tante ce ne sono, e quindi la nuova compagna del papà con la quale insomma lui ha un rapporto ancora non proprio liscio, mette al mondo questa bambina che è la sua sorellina. Quindi questo è il primo incontro all'ospedale che lui ha con Sara.
Un po' misterioso sembra, no? Pensate così. Bruno, vai.
Allora, io devo dire, le mie poesie non hanno titolo.
Come mai?
Non glielo do, perché è un continuum praticamente nel disco, proprio anche nella composizione della storia del racconto. Ne leggo 2 brevi che poi giustificano un po' anche il senso della raccolta. Mi piaceva ricordare che la copertina e le illustrazioni interne sono dell'artista pesarese Mara Pianosi, un'antica amica mia che ci siamo ritrovati grazie a Facebook qualche anno fa. Nella velata notte che scende il lacrimar delle stelle, un sussurro di musica ci suggerisce i ricordi. Seduti su una panchina, il fremito del vento ci offre una fragranza di fiori. Il brusio delle nostre voci, sul limitare della nostalgia, si schiude in un sussulto. E vestimo di sorrisi le nostre rughe. Parlerò di te, ignorando gli anni trascorsi, affidandomi al senso dei ricordi che affiorano nell'intarsio di nubi. parlerò di te, affidandomi alle stille di sole dei nostri passeggi, mano nella mano, ombra nell'ombra. Sotto gli antichi portici della via fendevamo le ingrigite pietre con la brezza delle nostre voci. Di te parlerò per te, ora che sei altrove, nel mio silenzio presente.
Grande, e ci sono gli applausi.
Sono quello che ti sembra più sereno, perché è nato fortunato, o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
Sono gli applausi, eh? 92 minuti. Dai, qui tu hai tanta profondità, forse percepito, no? Anche nella descrizione.
Sì, io devo dire quello che mi dicono sempre chi mi legge e anche chi ha fatto delle recensioni al libro, non richieste da me, questo tengo a sottolinearlo perché sono sempre state recensioni molto, molto spontanee, grazie a Dio positive. E io ho tanto un forte rapporto col mare. E col mare d'inverno soprattutto, perché ho vissuto 20 anni a Pesaro magari, quindi io magari alle vasche preferivo andare a passeggiare sulla spiaggia la sera durante il tramonto, quindi era un momento tranquillo. Poi il bello del mare è che, come definisco io, ti offre quel silenzio orizzontale, no? Per cui ti invita a perdersi, non sai mai che cosa c'è oltre. Allora, e ritorna molto il discorso, ecco, di queste immagini che io, proprio come dicevo prima, riesco a catturare.
Sì, bene.
Assolutamente.
Grazie.
Poi no, grazie a te.
E qui ci sta la canzone, allora, Mare d'inverno.
Ma rimane anche ultimo, adesso è preparato. Calma, perché è compiuto oggi, è sabato, quasi un minuto di pausa. Però ovviamente, andiamo con Aiza. Ah, diciamo, sono da lunedì a sabato, non la vostra attività. Sì. Da lunedì a sabato?
Da lunedì al venerdì.
A venerdì, scusa.
Sabato ce lo lasciamo per qualche stage, per qualche insegnante esterno che via via durante il corso dell'anno accademico invitiamo per fare lezioni.
E dal pomeriggio, se pomeriggio sera, no?
Sì, dal pomeriggio in orario pomeridiano fino a sera, l'ora di cena. Okay. A volte anche dopo cena, dipende un po' dai corsi, e se sono in fascia adulta anche le 9, le 10 di sera.
Scusa, vanno più uomini o donne a imparare a ballare? Curiosità mia, chiedo.
Allora, nella nostra tipologia di danza donne, prevalentemente bambine, quindi sì, tutte rosa, tutte tutto, insomma, quindi l'ideale collettivo è quello. E in altri stili di danza sicuramente avvicina anche più, no? Una parte maschile, come ti dicevo prima, l'hip hop, la street dance, urban dance, tutta quella parte lì. C'ha un'utenza anche maschile, sì.
Ma per imparare che ci vuole? Passione, ostinazione, allora, determinazione?
Sicuramente una grande passione, tanta curiosità.
Okay.
E più vai avanti, anche una grande disciplina con se stessi. Ah, e okay. Sicuramente anche il tai chi. Penso che capisci quello che voglio dire.
Quindi rispettare orari, rispettare quel giorno.
Assolutamente sì. Poi dopo, ovviamente, qui si parla di una realtà, di un'associazione sportiva, quindi a livello locale chi poi lo vuole fare di carriera, chiaro, naturalmente chiaro, deve fare un percorso diverso, quindi passare in accademia, e lì diventa, come tutti, la danza non mi piace chiamarlo sport, però è un'attività artistica, però sotto certi punti di vista l'allenamento è come uno sportivo, un atleta agonista, quindi che si prepara per le Olimpiadi piuttosto che per qualcos'altro di importante, quindi una disciplina ferrea a livello personale, che quello lo devi avere tu o te lo crei. Quindi,
come ti è nata la passione per la danza?
Ma guarda, in realtà è mia mamma che mi ha spinto verso questa cosa, perché da piccola non volevo fare niente, quindi a un certo punto mi hanno buttato dentro una sala danza. Inizialmente ho pianto, poi a un certo punto mi è scattato qualcosa dentro e da lì ne ho fatto la mia carriera. Sono partita, poi sono andata via dall'Italia molto presto, a 16 anni, ho fatto tutto un percorso accademico in Francia, ho lavorato tantissimi anni in Francia e poi sono tornata qua, ho finito la mia carriera di ballerina, anche perché purtroppo è brutto dirlo, ma in Italia non c'è tutta questa grande possibilità, no, a livello lavorativo, di sbocchi lavorativi, e quindi ho intrapreso.
Ti fai domanda perché, però non so se lo posso fare.
Perché? Probabilmente non c'è
conoscenza.
Un po' la conoscenza, perché sicuramente all'estero è più. Io ho lavorato tanti anni in Germania, in Francia, e poi ho girato, per fortuna, abbastanza. È una normalità, andare a teatro è come per noi andare al cinema, è proprio una normalità. qua è un evento, forse magari più in provincia, sì, in città, non, città più grandi forse, è una, ma non è una normalità. E quindi è, c'è più possibilità di far spettacolo, ci sono molto più incentivi per le compagnie, molti più aiuti, anche molta più utenza, di conseguenza è un giro di, economico diverso. Qua non so se per volontà o per... perché appunto economicamente non raggiunge un certo livello. Poi dopo, se parliamo di personaggi importanti, è ovvio che la danza comunque in Italia funziona, però bisogna parlare veramente di persone conosciute.
Sì.
Per esempio siamo stati adesso a Milano poco tempo fa all'evento Ballo in Bianco di Roberto Bolle, evento bellissimo che per fortuna fa avvicinare alla danza. Poi quello che uno vede lì, una lezione in Piazza Duomo, non è una vera lezione di danza perché non è il contesto giusto. Però perlomeno serve per far smuovere il grande pubblico verso quella direzione. Criticato o meno, però effettivamente per quello serve.
Qualcosa.
Perlomeno capisci un po' quello che è la struttura di, sì, una lezione di danza, anche se il contesto poi non è quello giusto.
Però almeno no, sì, è una dimostrazione.
E fa vedere che comunque c'è un gran numero di persone che la fanno questa cosa. Perché questo, vedere 2300 allievi in Piazza Duomo, insomma, è un bel colpo d'occhio. Ti assicuro, sì, che... puoi amare o non amare Roberto Bolle, però ci vuole un personaggio, sì, sì, di rilievo per poter mettere insieme numeri così grossi.
Numeri adesso sono tanti.
Cioè, quindi, un bel colpo d'occhio, veramente ti rimani... Poi se uno vuole guardare dalle insegnanti di danza, bacchettone, no. Però rimani veramente
colpito,
così, cioè,
sì, sì,
molto
contesta,
emozionante, assolutamente sì.
Parla di disciplina, beh...
è una finanziale, in base a una finanziale, quindi se non c'è autodisciplina non c'è niente, non c'è assolutamente niente, anche se a oggi chi si avvicina al Tai Chi non lo fa per avvicinarsi a un'arte marziale, anche perché ci sono sistemi più rapidi per imparare a difendersi. Chi si avvicina tantissimo sono le donne, diciamo un 70-80%.
Ah, quindi più donne che uomini.
Sono rimasto sorpreso anch'io, perché i primi anni erano soprattutto gli uomini che si approcciavano proprio all'arte marziale. Da 5-6 anni a questa parte, ma questo lo riguarda solo la mia scuola in generale,
sì,
sono molte donne. Molte donne, io credo, perché comunque sia, compaiono sempre più ricerche che dicono che il Tai Chi fa bene. Una delle cose maggiormente richieste nel Tai Chi è per esempio il miglioramento dell'equilibrio.
Ah.
Eh sì, perché il peso non sta mai su tutte e due le gambe, sta sempre, okay, su una gamba sola.
Okay.
Quindi impari a gestirlo meglio. La mobilità delle anche, gli anziani cadono, si rompono il femore, si rompono le anche, eccetera. Quindi molte donne, che poi paradossalmente, questa è una cosa curiosa, io cerco di affrontare, quando mi arriva una signora di 60 anni, il Tai Chi, nella maniera più dolce e soft possibile, ma quando si inizia a parlare di tecniche di autodifesa, le donne sono le più cattive di tutte.
Quindi non fate a me donne,
sono le più cattive di tutte.
Ecco, quindi questo è funzionale anche all'autodifesa adesso con l'epoca che stiamo vivendo, con le donne eccetera, con il bullismo, con le aggressività che ci sono.
Voglio essere molto onesto, per imparare a difendersi col Tai Chi ci vogliono decenni, quindi io ho
10 anni
se tutto va bene.
Ok.
Anche perché il Tai Chi è stato parecchio snaturato dagli stessi cinesi, cioè durante la rivoluzione culturale tutta quella tradizione l'hanno spazzato via, quindi anche buona parte di quello che era l'addestramento del Tai Chi non c'è più, è andato perso, è rimasta soprattutto la parte legata alla salute. Però sì, alla fine ci si può imparare a difendere, ma se una persona, una donna, un'esigenza, non dico immediata, ma a breve scadenza, sicuramente ci sono metodi di combattimento molto più rapidi. Io per esempio ho un amico che insegna Krav Maga, se vuoi imparare a difenderti vai da lui, in 3-4 mesi più o meno ce la fai. Il Tai Chi no, il Tai Chi, chi comincia a fare Tai Chi e resiste, diciamo, per i primi 3-4 mesi, ne fa una via, e in questa via, tra le tante cose che acquisisci, c'è anche una certa capacità di autodifesa. Però non lo presentiamo mai e non è un metodo di combattimento col quale rapidamente si può imparare a difendersi, no, assolutamente no.
Quindi non, questo pensavo fosse più uomini, ma io sono una sorpresa.
Sta cambiando. Sì.
E come fate magari, lo faccio anche a te, quante, come funziona questa attività durante la settimana, quante volte?
Allora, di... io per scelta da qualche anno a questa parte insegno solo una volta alla settimana.
Ah, ok.
perché comunque vedo che la gente è impegnata, non ce la fanno. Facciamo poi dei seminari di approfondimento, quindi insegniamo il mercoledì sera a Foligno, il giovedì a Bastia Umbra e il lunedì a Gualdo Tadino.
Ah, ok.
Più ci sono i corsi al mattino negli stessi giorni. E funziona, è uno strumento che funziona.
Il giovedì, venerdì e lunedì.
Esatto. E lui già no.
Per il momento no, ma ci sto pensando, sì.
Hai qualche... potrebbe... Allora, parliamo del MAE e quindi, vuoi aggiungere una cosa? Bruno, vuoi dire qualcosa?
Sì, no, adesso per questo, no, volevo ecco ricordare che noi adesso questa settimana, dal 13 al 15, avremo a Città della Pieve la seconda edizione di Poesia Trasimeno. È nata l'anno scorso con l'ausilio naturalmente dei, comunità, dei comuni della zona del lago, grazie anche alla collaborazione di Marco Pareti che collabora con noi, grazie naturalmente al comune di Città della Pieve, grazie anche alla regione che ha dato il patrocinio, eccetera, eccetera. Abbiamo voluto fare proprio per rilanciare il discorso della poesia attraverso una serie di 3 giorni. Naturalmente ospiteremo anche altri autori, altri romanzi. Le mattinate quest'anno saranno riservate all'esperienza poetica di alcune scuole del territorio e l'appuntamento sarà venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 fino alle 19 della sera. Incontri con i poeti, che sono sia autori della Bertoni che non autori della Bertoni. Nello stesso contesto è stato varato un concorso di poesia, poesia edita, poesia inedita, di cui ero presidente della giuria. E naturalmente verranno premiati i poeti che, ripeto, non necessariamente sono della Bertoni, perché la Bertoni come casa editrice, rispetto forse ad altre realtà, è anche abbastanza aperta a un discorso di collaborazione e di integrazione con altre case. Che poi venga accolto o meno, questo è un altro paio di maniche. Però ecco, la nostra intenzione è proprio fare il discorso della poesia un veicolo culturale. Anche perché abbiamo notato recentemente, noi abbiamo anche lo stand al Salone del Libro di Torino da 3 anni, abbiamo notato che la poesia sta prendendo molto piede rispetto al passato, ormai gli stanno dando un certo spazio, una certa importanza.
Ti potevo chiedere, al prossimo libro già ci ha pensato oppure ci fermiamo a questo?
Ancora non ci ho pensato.
Però vorresti scrivere, sì.
Non lo so, okay, non può darsi.
Parliamo di Mae, la sua canzone famosa, che dice, adesso la sentite, a fa poco. Tutti a mare, no, adesso si poteva andare a mare perché fa caldo, quindi ancora ci si può andare a mare. Questa meravigliosa canzone di Luca Carboni, di tanti, di qualche anno fa. Siamo arrivati alla fine, allora, prima giro di contatti e eventi, no, prossimi, no, poi non lo faccio domanda, se avete prossimi, e ti hai il prossimo libro che devo scrivere, vieni qua a presentare, sì. Okay. Però, partiamo da prima, no, da poi, dove si può trovare io?
Dunque, il libro si può trovare naturalmente sul sito della Bertoni Editore, www.bertonieditore.com, e poi ordinandolo nelle varie librerie.
Il titolo, chiudiamo, eh?
Il titolo è Parlerò di te, edizione del 2020.
Se ci fosse un ragazzo domani vuole scrivere una persona che vuole scrivere una poesia, che consigli daresti immediato?
Se una persona vuole scrivere una poesia deve... Non è facile dare un consiglio, perché come dicevo prima ci sono tanti che scrivono.
Un'indicazione
è forse guardarsi allo specchio e cercare dentro se stessi, se si ha qualcosa da dire. In maniera originale.
Bruna, chiudiamo il titolo.
Legami al buio, Bruna Manzoni.
Si può trovare, come no?
Si può trovare, sì, diciamo è lo stesso editore, quindi sì, sul sito di Bertoni, su Amazon, è comunque ordinabile in qualunque libreria in tutta Italia.
Se domani, appunto, non so che questo domani una persona può essere scrivere un libro, che consiglio dai?
Il primo consiglio che darei per chi vuole scrivere è leggere tanto, perché purtroppo molti pensano
vale anche per la poesia, che
basti tirare fuori quello che uno ha dentro. No, non basta, cioè la scrittura ha bisogno di nutrimento, e il nutrimento non è solo se stessi, ma è anche tutto quello che è stato scritto prima di noi, quindi sì, leggere tanto. E poi mettersi alla prova, sicuramente, sì.
grazie, vi grazie. Aspetto in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Betty, grazie di cuore perché hai dato una bella testimonianza di come si può avere coraggio nell'affrontare i problemi della propria vita.
Grazie.
E nell'affrontare la vita. E quindi ricordiamo il titolo: se domani ci fosse qualcuno che volesse scrivere un libro sulla propria vita, no? Sulla parte bella, ma anche sul momento difficile, che consiglio daresti? E poi che metti ricordo il titolo del tuo libro, lo si può trovare.
Allora, credo che innanzitutto debba essere una cosa che senti proprio dentro. A mio parere non ci devono essere forzature. Quando scegli comunque di raccontare quello che ti è successo, che può essere un fatto bello oppure brutto, devi farlo proprio perché te lo senti veramente. Io infatti anche durante la scrittura del libro non ho mai forzato le cose, nel senso scrivevo soltanto nel momento in cui avvertivo il bisogno di farlo. E ricordo il titolo del libro, Tornerò a volare, di Letizia Barbetta, è disponibile su Amazon dal 5 ottobre, dall'altro ieri, è ordinabile nelle librerie, è disponibile anche già da settembre sul sito sempre di Bertoni Editore.
Grazie e continua a volare.
Grazie,
in bocca al lupo.
Grazie.
Dai già, contatti, eventi, se e perché venire a ballare?
Venire a ballare perché è una bella disciplina, è sicuramente anche un bello allenamento fisico e una bella disciplina e crescita per i bimbi, assolutamente sì, è un bel percorso da affrontare partendo da bambini fino ad adolescenti e poi adulti. E noi siamo Let Me Dance del Lago, a Castiglione del Lago, via Tulipani 16, quindi tutte le discipline della danza, da partire dai 3 anni di età alla propedeutica, danza classica, danza moderna, danza contemporanea, danza aerea, pole dance, e ancora sono aperte le iscrizioni e le prove gratuite, quindi venite a trovarci.
Da lunedì al venerdì abbiamo
detto. Da lunedì al venerdì.
Zona soccorso, mi hai detto, no?
Zona soccorso, sì.
Ok. Grazie, in bocca al lupo e ti aspetto
se vuoi ritornare. Grazie a te.
Alla prossima.
Alla prossima.
Luigi.
Sì.
Contatti e perché venire a fare Tai Chi?
Allora, il contatto è su Facebook, Tai Chi Arte di Vita. Perché fare Tai Chi? Per riconnettersi con se stessi.
Vabbè, la parola riconnettersi, perché giorno oggi connessi non è.
E perché qualcuno di voi ricorderà la vecchia pubblicità di Cinar, no?
Sì.
Dell'amaro.
Sì.
È un antidoto contro lo stress della vita moderna.
Ah.
E questo è il motivo principale. È un riscoprirsi.
Bello. E mi metto giovedì, venerdì e lunedì, giusto?
Esatto,
giovedì
esatto. Giovedì a Bastia Umbra, al Kickland.
Ok, invece venerdì mi metto a Fuorini.
Lunedì alla Jungle Fit a Gualdotadino, mercoledì alla clinica fisioterapeutica Salus a Foligno.
Ok, quindi perfetto. Ti aspetto, grazie in bocca al lupo.
Grazie a te.
Grazie a coloro che da vita hanno fatto foto e video, abbiamo avuto anche servizio fotografico e video, grazie di cuore. Mi lasciano due canzoni, una presente te, ultimo. Perché ultimo Giussi questa canzone?
Perché il giorno della presentazione, che è stata il 9 settembre al Teatro di Cannara, avevo preparato anche dei segnalibri che appunto raffiguravano, cioè era sempre l'immagine della farfalla che c'è nel libro, e su questi segnalibri c'erano tutte frasi di Ultimo, che sono tre frasi che a me piacciono tantissimo. Una è: ricorda dal dolore che si può ricominciare. Un'altra: se la vita si ribella, tu ribellati con lei. E un'altra ancora: questo tempo non ci avrà mai tempo di vederci in un giorno cadere. E quindi due di queste sono della canzone Giussi di Ultimo.
Metti frasi belle e forti.
Sì.
Quindi adesso la sentiamo. Grazie ragazzi, bocca al lupo, vi aspetto.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Con me sentiamo lunedì, ci vediamo via audio, ci sentiamo via audio lunedì sera, notte e mezzo a 10 per altre storie con altre realtà, e sarà il prossimo sabato, con siamo a Futta, dalle 15 alle 17 con qui a Radiofonia. Vi lascio con l'ultimo Giussi e poi con Fast Dance, film di tanti anni fa, però la canzone
fa, sì, però la canzone rimane
un mito
sempre,
e quindi sentiamo
mito.
Tutti alla prossima, buon sabato e fate i bravi, ciao.